Allora, primo intervento, come abbiamo fatto anche già le scorse volte, è dedicato un po' a una riflessione che vogliamo fare e questa volta abbiamo chiesto un supporto da parte del direttore di Era Superba, che è un magazine online che vi invito a frequentare, che è Nicola Giordanella. E appunto volevamo parlare un po' di quello che è la situazione attuale dal punto di vista della deriva un po' securitaria, no? Che sta prendendo, più che altro anche dal punto di vista dei messaggi che vengono dati, no? Sentiamo se è in linea. Nicola, ci sei?
Eccoci. Ciao Alessandro, buonasera a tutte e a tutti. Eccomi, ci sono.
Ciao Nicola,
Ciao.
appunto volevamo iniziare oggi la trasmissione parlando un po' di quello che è l'assemblea di oggi, di quello che è un po' diciamo, la situazione della deriva securitaria, vogliamo dirla così, che sta prendendo questa quarantena e soprattutto anche dei messaggi della tipologia, no? Tu sei comunque direttore di Era Superba e sei un giornalista e dei messaggi come viene un po' impostato, no? Il messaggio che viene dato, quasi c'è con questo incitamento alla delazione, eccetera, eccetera.
Certo.
Dal tuo punto di vista.
Certo, guarda, ti ringrazio innanzitutto per, insomma, per poter partecipare a questo bellissimo lungo spazio che è esattamente una di quelle cose insomma, che serve per il dopo, cioè non aver abbandonato diciamo, dei tessuti comunque di connessione con le altre persone. Sì, dunque, guarda, io per l'esperienza che vivo sul lavoro osservo due cose essenzialmente. Dal punto di vista, come dicevi te, della deriva securitaria, è evidente che ci sia uno sdoganamento di un certo livello, come dire, di intervento, da parte dello Stato che, come sappiamo, detiene, come dire, detiene, gli strumenti della forza e quindi del potere. E questo lo vediamo nell'utilizzo per adesso non massivo, però comunque paventato dei droni, che è stato accolto ovviamente da molti è stato accolto come una gran figata, piuttosto che il controllo delle celle telefoniche, piuttosto che il riconoscimento facciale, la possibilità di leggere la temperatura delle persone in determinati varchi della città, tutte cose ventilate che succederanno, chi lo sa non si capisce, ma che comunque sono entrate a far parte di questa narrazione, di questa crisi. Una crisi che a mio avviso, cioè questa cosa qua diciamo a me non stupisce, nel senso che questa crisi in qualche modo accelera un percorso che era già in atto, cioè quello di appunto del controllo sistematico delle persone come dire, in una prospettiva più che altro gestionale dei grandi, dei big data, per cui la profilazione delle persone in quanto consumatori e poi ovviamente controllarne chi a questa cosa non si adegua. Quindi questo sicuramente è diciamo, una cosa che va letta, ma che purtroppo non ci deve stupire, nel senso che secondo me appunto è una roba che ci portiamo avanti da diversi anni e che oggi vediamo un'accelerazione e la cosa che invece mi preoccupa è come questo sia culturalmente sdoganato, anzi invocato. E questo, a mio avviso, rientra un po' in quello che l'altra cosa che ho letto, che vi accennavo prima, è un po' il vocabolario di questa crisi sanitaria. Una crisi sanitaria che, secondo me, stanno facendo di tutto, consapevolmente o inconsapevolmente, per carità, di trasformarla in una crisi in un problema di ordine pubblico. È un problema sanitario, una grande epidemia che ci ha trovato incredibilmente impreparati da un certo punto di vista, ma che sta diventando un problema di ordine pubblico. Per cui il problema non è, come dire, curare le persone, ma evitare che le persone abbiano dei comportamenti che, secondo una lettura, questi comportamenti potrebbero far perdurare uno stato di crisi. Questa crisi, come dicevo, ha un vocabolario preciso che richiama alla guerra. È un vocabolario che richiama alla responsabilità, che ora se lo analizziamo, secondo me, cioè, ad esempio, il discorso della responsabilità che viene fatto dal nostro Premier, no? E poi da sindaci, piuttosto che dai governatori, eccetera, richiama la responsabilità verso i comportamenti individuali, quando effettivamente poi la responsabilità andrebbe un po' ricercata in altre cose, no? Se, voglio dire, al di là dei tagli della sanità di cui molte persone sanno meglio di me, però questo, il fatto che la sanità pubblica, o comunque la sopravvivenza della società dal punto di vista sanitario, si è affidato alla volontà dell'individuo, al suo comportamento, è un, come dire, uno shifting della responsabilità assolutamente inaccettabile, che dobbiamo ricordarci poi, quando una volta sarà finito tutto ciò, quando saremo nella sbornia diciamo del ritorno alla normalità, dobbiamo ricordarci di chi, insomma, parlava di responsabilità. E poi, secondo me, è interessante e pauroso il vocabolario, appunto, che richiama alla guerra, una roba assolutamente molto, molto frequente nella nostra storia italica, perlomeno pensiamo anche a Genova, tutto il discorso con cui si è affrontato il post Morandi, Genova che si rialza, Genova non si arrende, insomma questo vocabolario che richiama comunque a una guerra, quindi cioè a un fatto che ci sia un nemico. Questo nemico è un nemico invisibile che utilizza strumenti che sono quello che va a correre, strumenti che sono la libertà degli individui di fare una vita libera, e di conseguenza noi siamo schierati, siamo coinvolti in questa guerra, e in questa guerra tutto è permesso, in questa guerra ci possiamo permettere il sacrificio di uno dei beni più grandi, che è la nostra libertà, per appunto ovviare a degli errori che sono stati compiuti da altri. Ora, io non credo che questa cosa sia ovviamente una passeggiata, credo che sia veramente un problema questa epidemia, ma credo che ci siano, sarebbe potuta probabilmente essere gestita diversamente, e dobbiamo ricordarci che quando tutto ciò finirà ci sarà, insomma, ci sarà un attimino da rimettere i puntini sulle i e da ricordarsi le parole che sono state utilizzate, anche perché questo discorso sui bollettini quotidiani, questo continuare a, come dire, a farci vivere da casa, dai nostri serotti di casa, questa guerra, secondo me ci fa intruppare banalmente. E quindi, insomma, dobbiamo ricordarci che questa non è una guerra, questa dovrebbe essere un capitolo collettivo che è prevedibile, che sarebbe stato prevedibile, che probabilmente risuccederà, e che ed è connaturata alla natura, se possiamo definire la natura, connaturato alla natura di una società di massa che ha 7 miliardi di persone rotte, interconnessa globalmente. E quindi insomma, il termine guerra è un termine che è sbagliato, ma è utilizzato tutto il termine, tutto, diciamo, il vocabolario guerresco, che viene utilizzato consciamente per sviare quello che dovrebbe essere un pensiero critico su quanto sta succedendo. Ecco, questo più o meno è quello che ho notato, che sto notando in questi giorni.
Sì, esatto, appunto il vocabolario che spesso viene sempre asservito, no, in dipendenza del momento in cui, no, stiamo vivendo, no? Questa è una pandemia, non è una guerra, non siamo soldati, ma siamo cittadini, lavoratori tendenzialmente, infermieri, medici, commessi, eccetera, eccetera. Non dobbiamo essere, come dire, all'obbedienza di un'autorità, ma dobbiamo essere dei cittadini consapevoli. Non dobbiamo essere, diciamo, patriotti, no? Ma dobbiamo essere solidali, no? Da questo punto di vista. Quindi questo vocabolario, che dal nostro punto di vista è comprensibile, viene però utilizzato spesso per fare, come dire, per assoggettare, no? Per indirizzare, non per assoggettare, ma per indirizzare un determinato tipo di opinione. E sfocia anche, no, appunto, quasi nel fomentare la delazione, no? A Roma c'è stata questa roba della Raggi, anche a Genova era già in corso con i social, no? Tutta questa cosa di faccio le foto e le metto sui social, adesso viene proprio potenziato e sdoganato da questo punto di vista. Anche la comunicazione dell'ospedale San Martino, ad esempio, no? È stata a un certo punto quasi, come dire, indirizzata, come dire, il runner, no? È colpa del runner se siamo in una situazione di crisi come questa.
Guarda, Alessandro, citi un episodio, secondo me, chiave di questa, almeno dal punto di vista genovese, come dire, di questi giorni. Cioè, appunto, stai facendo riferimento a quel post pubblicato dal San Martino, Policlinico San Martino, esatto. In cui si vede una persona estubata con i medici con il pollicione e il messaggio, ora non mi ricordo testualmente, comunque se continui a correre la prossima corsa che farai sarà quella a terapia intensiva, una roba del genere. Ovviamente questo esattamente si rifà a quello che stavano dicendo, al ragionamento che stavamo facendo poco fa, cioè come dire, un richiamo a una responsabilità che è diversa da quella sanitaria, ma appunto un problema quasi di ordine pubblico, e soprattutto a colpevolizzare il vicino, cioè capito, quello che comunque si attiene a quello che peraltro, diciamoci chiaramente, non è che è vietato andare a correre, cioè non era vietato andare a correre al momento, poi adesso l'hanno un po' ristretta, nel senso che puoi correre intorno al palazzo di casa, però in teoria non è vietato, comunque veniva dato un allure comunque di reato, comunque di qualcosa di sbagliato, di colpa, un moralistico invito a un atteggiamento che in teoria è fuori dall'intruppamento di cui parlavamo un poco fa. E secondo me il fatto che la gravità di questo è appunto da dove viene questo messaggio, perché se viene dal politico di turno che sarà tra i medici alle elezioni, me lo aspetto. Se viene da una persona che comunque non ha strumenti o che comunque vive come dire, imbottigliato nella sua realtà di social e divano, me lo posso anche aspettare. Si arriva da un istituto suppostamente riferimento scientifico sanitario di una città, per quanto io possiamo fare tutte le critiche che vogliamo al sistema sanitario e economico che c'è dietro, alle aziende che sono diventate sanitarie, bla bla bla, tutto quello che vogliamo, però il fatto che arrivi da lì una tipologia di messaggio vuol dire che abbiamo passato un fiume, abbiamo dragato, insomma abbiamo fatto un passo molto più in là di quello in quella logica di cui parlavamo poco fa, nel senso che secondo me la gravità è da dove arriva in questo caso il messaggio. Un messaggio che purtroppo lo vediamo su tutte le bacheche di tutti i gruppi territoriali di Facebook, lo vediamo ogni giorno in redazione, ci arriva il bollettino della questura con c'è il proprio capitolo a parte, no? C'è il comunicato a parte, chi ha violato il decreto, che sappiamo essere anche un decreto che ha qualche problema potrebbe avere qualche problema di costituzionalità. Detto questo, il problema è da dove arrivano questi, il problema culturale, il problema, scusa, è che sta diventando un problema culturale, cioè da dove è arrivata questo tipo di comunicazione, che è un posto che speravo che in teoria dovrebbe essere super partes, dovrebbe vagliare la nostra, come dire, salute e non i nostri comportamenti.
Esatto, va bene, dai, allora mi sembra che di carne al fuoco l'abbiamo messa e le riflessioni sono state interessanti e stanno proprio, volevamo proprio continuare, no? Come abbiamo iniziato l'altra volta in questo campo, no? Soprattutto per capire in questo momento dove i paletti sono messi dalla pandemia, dove la direzione è quella, cioè autoritarismo eccetera, come le varie realtà antagoniste e anche le varie realtà che si pongono dei problemi, poi critiche, possono trovare degli ambiti di lotta e riflessione in questa situazione assurda. Va bene.
Se prima di salutarvi, sì. Posso fare una piccola riflessione ulteriore, sì. Poi vi lascio. No, nel senso che quanto dicevi te adesso, ovviamente per quanto riguarda ad esempio il mio lavoro, cioè l'ambito giornalistico è evidentemente un problema, nel senso che ci troviamo come a lavorare con un certo tipo di narrazione che risponde a un certo tipo di mercato anche editoriale, cioè non si può evitare questo discorso. Io credo che da una strategia che può essere non solo tra virgolette giornalistica, ma può essere anche sociale, quello un po' dell'interferenza. Ed è ad esempio lo spazio da cui stiamo parlando oggi è anche questo, cioè in qualche modo fare interferenza su questa narrazione, che non significa contrapporsi stoicamente e diciamo questo immane flusso che potrebbe anche travolgerci e chiuderci dentro un canale di incomunicabilità, ma senza ovviamente come dire, perdersi, farsi contagiare, provare in qualche modo a fare interferenza, cioè mettere dei dubbi, instillare delle possibilità, mantenere attivo un pensiero critico e cercare di mimetizzarsi dove si può e anche spostando le parole dare la possibilità a una narrazione differente di emergere.
Bene, perfetto. Grazie. Allora, grazie, niente, ci risentiremo. Ci risentiremo magari in futuro per aggiornamenti, tanto qua mi sa che non finirà domani.
Grazie Nico.
Sono qua, vi ascolto da casa.
Grazie a te.
Saluta tutta la famiglia.
Ciao.